Espíritu Santo, transforma a ti. Espíritu Santo, transforma a ti. Aleluya, 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 aleluya.
Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Celebriamo la festa di Pentecoste. La festa di Pentecoste di derivazione ebraica comincia come la festa di ringraziamento per il dono del racconto. Poi, dopo la Pasqua, cioè dopo l'uscita dall'Egitto e quindi la liberazione, la Pentecoste diviene la festa per il dono dell'amore di Dio quantificato nella legge. Quindi 50 giorni dopo la Pasqua si festeggia per loro il dono della legge, il dono della Torah. Mentre stava facendo questa festa, al termine del giorno, ecco che c'è la discesa dello Spirito Santo e come dono nuovo, non più dono della legge, ma dono dell'amore di Dio, che è lo Spirito Santo. E quindi per noi cristiani la festa di Pentecoste è la festa di ringraziamento per aver avuto il dono dello Spirito Santo. E seguiamo un po' la tradizione ebraica e seguiamo anche il Vangelo di Luca, perché nel Vangelo di Giovanni e anche nell'altro Vangelo di Luca stesso, lo Spirito Santo viene donato lo stesso giorno della Pasqua, quindi 50 giorni dopo. Questa dinamica serve per riportare equilibrio. Si passa dalla Torre di Babele al giorno di Pentecoste. La Torre di Babele viene edificata per dare gloria a Dio. Per dare gloria a Dio si fa questa grande torre. Ma quali sono le conseguenze della Torre di Babele? Che tutti rimangono confusi e non si capiscono più l'un l'altro. Ma in fondo viene fatta per dare gloria a Dio. Ma ufficialmente era per dare gloria a Dio, ma poi in soldoni, in pratica, era per dare gloria a se stessi. Io, noi abbiamo fatto questo grande progetto per Dio, ma poi alla fine della fiera dà prestigio a noi. E questo non è andato bene, quindi la confusione. Teniamolo presente perché a volte noi facciamo qualcosa per Dio, ma siamo più confusi che persuasi. Quindi c'è da chiedersi, ma stiamo dando gloria a Dio o stiamo cercando di fare un'affermazione personale anche in campo religioso? Da questo, ecco, il Signore poi porta Pentecoste cristiana, la Pentecoste cristiana, dove tutti si capiscono. E perché tutti si capiscono? Perché non parlano più io, ma parlavano delle grandi opere di Dio. Parlami di Gesù e parlami di Gesù, quello che Gesù ha fatto nella tua vita, quello che lo Spirito ha fatto nella tua vita. Anche qui certe testimonianze. Secondo me sono dubbie, perché sembra che diano gloria alla persona, perché io ci ho pregato, perché io. Capisco che questo io può dare fastidio ad alcuni, però questo è il Vangelo, questo è quello che ci viene detto. Quando noi parliamo delle grandi opere di Dio, tutti ci capiscono. E quindi qui c'è la glossolalia, la xenoglossia, e quindi c'è la riunificazione. Per fare in modo che il Signore ci ha detto di fare pace con noi stessi, se noi vogliamo che le comunità vadano, crescano e siano rinsaldate, per carità, tutte le azioni che facciamo sono buone, ma è quello proprio di mettere al centro Gesù, rimettere al centro Gesù. Come ha detto bene Papa Leone nel giorno della sua elezione, noi dobbiamo scomparire perché emerga di più la figura di Gesù, che sono poi le parole di Giovanni Battista. Io devo diminuire, lui deve crescere. Questa è la festa di Pentecoste. Io quando preparo l'omelia, la catechesi, quello che è, prima mi ascolto tutti i teologi biblisti più quotati, e me li ascolto, a volte prendo un'idea di uno, un'idea dell'altro, faccio un collage. E stavolta, nelle omelie di Pentecoste, ma ci fosse stato uno, dico uno, che avesse parlato dei carismi. Nessuno. Qualcuno ha accennato i doni, altri i frutti, ma i carismi, che sono una particolarità dello spirito. La parola carisma, quindi vediamo un po', la parola carisma nella letteratura profana si trova soltanto due volte, è un po' pochino, e mentre nella scrittura ne parla Paolo per 16 volte, la parola carisma, e Pietro una volta. E Paolo dice: i carismi sono una manifestazione particolare dello Spirito dato a ciascuno. Quindi il carisma non è qualcosa dei gruppi carismatici. No, io sono dell'Azione Cattolica, quindi non mi interessa. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito. E Pietro dice: ciascuno, ecco, riprende di nuovo questo ciascuno. Ciascuno viva secondo il carisma ricevuto, mettendolo a servizio degli altri. Quindi non è per noi, ma è per gli altri. Quindi ciascuno, quindi tu fai parte dell'oratorio, tu fai parte dell'Azione Cattolica o altro, tu hai un carisma che non puoi seppellire, non puoi metterlo sotto terra, perché il carisma, ecco, stamattina lo accennava anche Francesca, può partire da un talento. Però il talento è naturale, poi dal talento si può sviluppare il carisma. E ricordatevi, il talento, quello che aveva ricevuto un talento solo, che era già un talento, è 30 kg d'oro, quindi portare 30 kg d'oro è già abbastanza, lo andò a seppellire perché aveva paura di Dio, di questo, di quello, e ha perso tutto. E cosa gli dice il padrone? Dovevi darlo ai banchieri, che poi gliel'avrei ritirato con gli interessi. A volte noi abbiamo paura di vivere un carisma, cosa? Quindi chi sono questi banchieri? È la comunità. E la comunità serve, ci aiuta a poter sviluppare, a poter mettere a servizio il nostro carisma. Ricordiamoci, un albero da solo e in una raduna c'è la tempesta, l'albero viene sradicato, ma se l'albero è in una foresta, in un bosco, viene riparato dagli altri. Quindi, questo è per il talento, ma il talento, l'esempio classico che faccio sempre, si può suonare la chitarra per suonare, cantare i Pooh, Baglioni, così depresso, altro, così. Però, se tu sai suonare, puoi metterlo a servizio degli altri. Che non è abilità tecnica, perché se tu hai il carisma, aiuti gli altri a suonare, cantare, lodare, il Signore. Quindi il carisma ci viene dato sempre per gli altri. La Chiesa ci dice, Catechismo 799-800, i carismi straordinari o semplici sono grazie dello Spirito Santo e devono essere accolti da tutti i membri della Chiesa. Quindi il parroco ignorante che dice: no, no, questo non fa per me. Scusate, c'è anche nel Catechismo della Chiesa cattolica. Il carisma ci porta alla una vita piena, dalla pienezza di vita. Cosa dice la lettera ai Romani? Lo stipendio del peccato è la morte, ma il carisma di Dio è la vita eterna, cioè la vita in pienezza in Gesù Cristo, nostro Signore. I carismi quindi ci portano, se noi li esercitiamo, quale carisma, qualsiasi, si diceva anche stamattina, sono quelli più appariscenti, il carisma della profezia, della guarigione, della conoscenza e altri carismi più dimessi. I carismi sono irrevocabili. Quel carisma che il Signore Fabrizio ti ha dato 20 anni fa, 30 anni fa, quando venivi alle messe di Oleggio, poi sei andato in giro per il mondo, questo carisma ce l'hai ancora, è lì, sopito, in tasca. Quindi basta rimettersi in gioco e il carisma ti porta, va esercitato. Quindi sono irrevocabili, come la chiamata di Dio. Mary, il Signore ti ha chiamato 30 anni fa, poi tra Ilaria, tuo marito e tutte le cose. Ma sei stata chiamata, ecco, martedì, dottor Umberto Briganti ci ricordava, siamo stati scelti. E una volta che siamo stati scelti, non è che dice, boh, abbiamo scherzato, adesso puoi andare in pensione. Non c'è pensione, non ce n'è, quindi si è scelti, irrevocabili. Questa è la parola di Dio. La chiamata di Dio è irrevocabile. E poi, la chiamata di Dio, cioè il carisma, è inenarrabile, non lo puoi raccontare, puoi dire soltanto grazie, grazie infinitamente, grazie. Perché diceva Teresa: come fai a raccontarlo? Come succede? Io a volte chiedo: ma com'è che? Ma è inenarrabile. E qui dice pure sempre Paolo: non trascurare il carisma che è in te, che ti fu dato con l'imposizione delle mani, ma ti esorto a ravvivarlo, dagli vita al tuo carisma. Perché vedo, ad esempio, Lucilla, no, Lucilla non c'è a mangiare, ad esempio, Laura, ogni sabato mattina vado al parrucchiere. Ogni sabato mattina, vi ho svelato un perché non c'è il sabato mattina alla preghiera. Allora, è così, ogni sabato va a farsi i capelli. E se non mi fate la tinta, si vedono tutte le ricrescite, tu adesso sei tutta bianca, non si vede più niente. Allora, vi curate l'aspetto fisico, curate pure l'aspetto spirituale. Mangiate come ossessi per nutrire questo corpo, nutri anche la tua anima, quindi ravviva. il carisma che ci è stato dato per l'imposizione delle mani e continua ancora, questo è bello, e sempre a proposito di carisma, e tutti siamo fissati con questo peccato originale, va bene, tutti siamo fissati con questi peccati, peccatori, va bene, tutti siamo fissati con quella povera Eva che con questa melinda che si è mangiata, mamma mia, che costavano l'ira di Dio, ormai le sappiamo queste cose, ancora, ma è un po' come i genitori, ma lasciateli stare questi genitori, hanno sbagliato, nessuno nasce imparato, come si suol dire, ancora questa Eva e questo peccato originale, va bene, però c'è un piccolo particolare. Adamo ed Eva hanno sbagliato, peccato originale, tutto e cosa. Ma poi è venuto Gesù che ha riparato. E allora ci dice chiaramente Paolo nella lettera ai Romani 5, 15, 16, ma il carisma non è per la colpa. Se infatti per la colpa di uno molti morirono, molto di più la grazia di Dio, il carisma concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, sovrabbondò verso i molti, il carisma, partendo dai molti peccati, sfocia nella giustificazione, ci rende giusti. Quindi, attraverso l'esercizio del carisma, noi possiamo sanare, giustificare il nostro albero genealogico, cara Alfonso Broggini, vittima della religione, perché se non c'è una messa, sa, già con Maria non si libera. E no, invece se tu eserciti il tuo carisma, puoi liberare, puoi giustificare il tuo albero genealogico. E poi e c'è bisogno di vederci, dice Paolo, io desidero ardentemente vedervi per comunicarvi qualche carisma spirituale, per fortificarvi. Ecco che allora è importante vederci, ecco che è importante partecipare. Ma no, io prego a casa. Va bene, fai quello che vuoi, però è importante vederci, è importante pregare insieme per fortificarci e per rafforzare il nostro carisma. Ma questi carismi sono, Paolo ne parla 16 o 19 volte, adesso non mi ricordo bene, forse 19, però stringi stringi i carismi base che devono esserci in ogni comunità sono 9, 9. Questi 9 carismi, dice San Basilio, perché una comunità sia viva, ci vogliono questi 9 carismi che vengano esercitati. Questi 9 carismi sono 3 i carismi della parola, 3 i carismi delle opere, 3 i carismi della cognizione. Comincia con quelli della parola, che è il carisma delle lingue, la glossolalia, che non è una lingua aramaica, ebraica, una lingua antica, è una lallazione, è una disarticolazione vocalica ed è il primo perché è la porta di tutti i carismi. Dobbiamo lasciare perdere il rispetto umano, che noi sappiamo fare tante belle pregherine, aprire questa bocca, era, ecco, poi è il caso di aprirla, perché poi quando c'è la preghiera in lingua, quando invece c'è, perché la lallazione, questa disarticolazione vocalica, è la preghiera, proprio mercoledì, una parola che ha dato Luciana a Novara, è la preghiera in lingue, quando noi preghiamo in lingue stiamo parlando con Dio e diciamo cose misteriose. Diciamo cose misteriose, quindi tiriririri, che sta sempre lì a origliare la vostra preghiera per mettere i bastoni fra le ruote, non la può capire e quindi è una preghiera che va direttamente a Dio. Io, Benito, ma tu ieri eri a Palermo, che ci fai oggi qui? Ma sei proprio come Padre Pio, hai il dono dell'ubiquità. Io che ne so qual è i bisogni di Benito, non si chiama Benito, è suo padre. Quindi posso dire, Signore, ti prego per sua moglie, per i suoi figli, per questo. Cioè, la preghiera in lingue, perché è la più grande preghiera di intercessione. Lo Spirito geme con gemiti inesprimibili, intercede per i credenti. Per noi che siamo una comunità di intercessione, ve lo ricordo che il canto, la preghiera in lingue è la grande intercessione. Poi c'è l'interpretazione e poi no, un'altra cosa, ve lo ricordo ancora, il canto in lingue edifica, la Chiesa edifica noi stessi e se noi vogliamo crescere, preghiamo in lingue, cresciamo, se noi vogliamo fortificarci, se noi siamo scoraggiati, se in un momento di scoraggiamento, vabbè, telefono a Tinti, magari mi faccio fare una preghiera, e telefono a Francesca, mi faccio fare una preghiera, va bene, sono delle soluzioni, ma se siamo scoraggiati, la preghiera in lingue incoraggia te stesso. Prova prima di fare la classica telefonata, prova a pregare in lingue, e pregando in lingue incoraggia se stesso, fa crescere la comunità, fa crescere la Chiesa, quindi teniamolo presente questo. E poi noi lo vediamo anche nella preghiera, dopo aver cantato in lingue, poi o c'è la profezia, l'interpretazione, a volte abbiamo delle profezie orali, oppure se siamo da soli, io non ho interpretato profezie orali, qualche volta così, e apro la scrittura e do la parola dell'interpretazione. Questo è importante. E poi il terzo carisma della parola è la profezia. E la profezia, importantissimo, tanto che dice la parola aspirate ai carismi, in particolare a quello della profezia. E Prima Corinzi 14:1. La profezia è un messaggio di Gesù all'assemblea, è un parlare in nome di Dio. Attenzione! A volte qualche persona più o meno cattiva mi ha fatto qualche profezia personalizzata. Il Signore, ma io più tranquillo del quarto di pollo, si dice, perché la profezia dice chi profetizza parla agli uomini, a loro edificazione, esortazione e consolazione. Quindi è per far crescere la persona, non è un'esortazione, non è un comando, ma un invito. Se non fai questo, è un invito, consolazione. La profezia, anche quelle a volte più dure, che vengono da Dio, infonde coraggio, ridona fiducia, riaccende la speranza. Quindi, dice Paolo, tutti potete profetare, quindi figli, serve, certo poi chi c'ha il carisma. Ed è bello quello che ha detto Paolo VI, la Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste, ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole sulle labbra, di profezia. E a proposito io ricordo che la fraternità è profetica, la profezia anticipa le cose. Io mi ricordo prima del 2000, e noi facciamo l'adozione dei bambini spirituali, dei bambini non nati, lo faremo anche oggi, faremo da oggi. Prima del 2000 esisteva ancora il limbo. Padre Giuseppe, che sarei io, disse in un'omelia che il limbo non esiste. Apriti cielo, ma chi fu? Un fogurane chiamato cosa, bocciato quasi di eresie, già mi sentivo come Giordano Bruno sul rogo, però io ero convinto che sto limbo non esiste, non c'è scritto da nessuna parte, ho cercato, ma lavare la testa all'asino è un po' difficile, ho cercato di giudicare, poi ho detto va bene, mi sono preso Sarramanzina, cosa, ho detto se c'è qualcosa da pagare pago, una multa, una cosa. Però poi Giovanni Paolo II chiuse il limbo e disse nel 1999 che il limbo non esiste e che quindi questi bambini, Sant'Agostino, San Tommaso e tutti quelli che non venivano battezzati andavano a finire al limbo. Mi pare anche Virgilio, professoressa, ha avuto questo piccolo problema in quanto non battezzato. Quindi a volte. E ci sono, la nostra è una comunità profetica, io dico quella del limbo, ma quella della giornata misericordia, quella dei bambini non nati, ce n'è di tutto e di più. Ricordiamoci che a volte lo spirito ci porta un passo avanti, ma quelli che sono dietro, poverini, anziché imparare, creano. Però ecco, se lo spirito ci suggerisce qualcosa, noi dobbiamo portarla avanti, teniamolo presente. E dopo il carisma della profezia c'è il carisma delle guarigioni, che è un comando pure. Gesù ha detto guarite gli infermi. Quindi il carisma di guarigione, noi i più antichi ricorderanno, Padre Tardif, Padre Betancur, loro pregavano e la gente guariva all'istante, ta-ta. Bei tempi, come era bello l'ozio. Praticamente così, però è un carisma. Io sono convinto che noi abbiamo un carisma come comunità. E poi il carisma si esercita a partire dal ministero, perché Gesù ha detto guarite gli infermi, lo ha detto chiaro. Quindi, se noi crediamo nella parola e facciamo tante cose perché sono scritte nel Vangelo, ha detto Gesù, questa non va. Guarite gli infermi, tutti i medici, tutti gli infermieri. Ecco che allora c'è un ministero di guarigione. Il ministero di guarigione è prendersi cura delle persone e portarle verso la guarigione, portarle verso la guarigione attraverso la parola. La parola di Dio porta guarigione. Dice già il libro della Sapienza, non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. Va bene Santa Rita, va bene Padre Pio, va bene Sant'Antonio, vanno bene tutti, ma la parola abbondante, stamattina quella parola che il Signore ci ha dato, se voi tenete la parola nel cuore, siete in comunione con il Padre e con il Figlio nello Spirito Santo. Ecco allora l'importanza della parola, leggerla, rileggerla, commentarla, quello che mandò la sua parola e furono guariti, Salmo 107, oppure il nostro amico centurione. Ma di soltanto una parola e questo mio servo sarà guarito. Quindi il ministero parte proprio dallo spezzare, abbondare la parola e poi ecco, arrivare alla ferita originaria, perché c'è sempre un motivo. Se tu vai in ospedale, vai dal medico, ti curerà sempre il sintomo. Ma da dove è partito questo? È partito da una ferita dell'anima. Ecco perché dice curate gli infermi. E questo è il carisma delle guarigioni. Poi c'è anche a continuare il carisma dei miracoli. I miracoli. E dovrebbero esserci in ogni comunità questo carisma. E qual è la differenza tra il carisma dei miracoli e il carisma di guarigione? Il carisma di guarigione riguarda solo il corpo, il carisma dei miracoli riguarda invece tutta la natura e cose. Ma non è trasgredire le leggi che Dio ha dato al creato. Ci sono altre leggi che noi non conosciamo e che vanno applicate per avere dei miracoli. E Gesù è stato chiaro, chi crede in me farà le stesse opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Anche questa è parola di Dio, non possiamo bypassarla. Gesù ha detto: l'agnello va mangiato tutto, quindi la parola di Dio va presa tutta. Non è che diciamo questa mi piace, questa non mi piace, questa è possibile, questa non è possibile, perché Gesù è stato chiaro: niente è impossibile a voi. E
E il Signore ci ha invitato a passare dall'Antico al Nuovo Testamento. All'Antico c'era l'Arcangelo Gabriele che disse a Sara: nulla è impossibile a Dio. Poi lo disse a Maria: nulla è impossibile a Dio. E va bene, poi arriva Gesù e dice: nulla è impossibile per chi crede, per te, Ivan il terribile. Nulla è impossibile. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Abbiate la fede di Dio. Non sta fede alla buona, la fede di Dio. E vi assicuro che se uno dirà a questa montagna: gettati nel mare, si getterà. E qui bisogna attivarsi, attivarsi perché ciò avvenga. E continuando, c'è il carisma della fede. La nostra fede è la vittoria che vince il mondo. La fede tutti l'abbiamo, tutti abbiamo un tot di fede, ci dice la lettera ai Romani. Beato tu che c'hai la fede, ognuno c'ha. Poi il carisma invece della fede è capire che in quel momento Dio sta operando, Dio sta operando, sta compiendo una guarigione, un miracolo, un segno, è quello che è per accrescere la fede, la cresce, la fede va coltivata. La fede viene dalla predicazione, è Romani 10:17, e la predicazione viene dalla parola di Cristo. Quindi gira e rigira, questa parola ci aiuta a far crescere la fede, a portare guarigione. E dopo la fede, abbiamo i carismi della cognizione e il carisma della scienza. E carisma della scienza che non è quel bagaglio di cultura che ci formiamo con lo studio e nemmeno con la teologia e la filosofia. È un dono che ci viene dato, è una rivelazione soprannaturale per comprendere determinati fatti della vita, e lo spirito vi insegnerà ogni cosa, lo spirito vi ricorderà, non è che ci ricorda, lo spirito dà ricordare, lo spirito vi ricorderà le cose future, viene tradotto, no, venienti, cioè. Il carisma della scienza è comprendere quello che sta avvenendo nella storia del mondo e nella nostra storia. È un frammento dell'onniscienza divina. E poi c'è il carisma della sapienza. Carisma della sapienza che è meraviglioso. Ho preso due appunti. Ovviamente li devo sempre, eccoli qua. E il carisma della sapienza è portare sapore nella propria vita, essere sale del mondo, essere lievito del mondo. E la cosa importante del carisma della sapienza è stare bene in qualsiasi situazione ti trovi. Santa Teresa di Lisieux era con quelle monache nevrasteniche, eppure è diventata santa. A volte il Signore ci mette in determinate situazioni e a volte sembriamo dei latitanti, andiamo fuggendo di qua e di là, ma non si può fuggire da te stesso perché dovunque vai. E devi attraversarlo. Nelson Mandela in prigione ha fatto meraviglie. Paolo e Sila, bastonati in carcere, cantavano e lodavano il Signore. Quindi il carisma della sapienza, portare sapore nella propria vita, è proprio lì dove il Signore ti ha messo prima di scappare. Altra cosa del carisma della sapienza è avere una buona idea di Dio. E ricordiamoci che il serpente, che è quello che striscia nello stomaco, sono le persone che mettono al primo posto il cibo, ci sono, e queste persone ti tenteranno sempre, ti tenteranno come ha tentato Eva. Ma no, non è vero, mangiala pure la melinda, non succede niente. E Dio dice bugie. Dio è buono, Dio non dice bugie. E rifiutare l'inganno del maligno. E in questa situazione Dio mi ha messo, non per punirmi o per altro, ma perché Dio è buono. Questo carisma per noi è ovvio che poi noi lo possiamo applicare agli altri, possiamo aiutare gli altri a capire e a restare in quella situazione e soprattutto Dio ti ama in questa situazione e ti porta a benessere. Quindi è l'invito a non essere latitanti e ci aiuta a comprendere qual è la volontà di Dio sulla tua vita in quel momento storico? Per ultimo, bellissimo, è il discernimento degli spiriti, è il nono, che è ultimo, ma è importantissimo. La nostra battaglia, ecco, non è contro creature fatte di sangue o di carne, ma contro i principati e le potestà, contro gli spiriti dell'aria. Praticamente, gli spiriti dell'aria influenzano ogni cosa. Il discernimento degli spiriti ci aiuta a comprendere se in quella determinata situazione ci sono degli spiriti infernali oppure soltanto la tua cattiveria? No, non guardo te, guardo dietro, guardo dietro, guardo dietro. Quindi ecco l'importante: è un dono soprannaturale, gratuito, è un'illuminazione particolare. Molte volte, per non impegnarci, la mettiamo sempre con gli spiriti dell'aria. Ovviamente chi ha questo carisma del discernimento è accompagnato anche dal carisma di liberazione, perché se comprendiamo che Christophe è indemoniato, non è che posso dire, state attenti a Christophe, mi raccomando, è indemoniato, state alla larga. L'indemoniato in questo caso sarei io. Se io capisco che Christophe è indemoniato e il Signore mi ha dato la luce, ecco che allora io posso liberarlo, posso avvicinarmi a lui per liberarlo e posso aiutarlo. Quindi, quando il Signore ci fa capire qualche cosa sugli altri, non è per condannarli, ma per liberarli, per aiutarli. Teniamolo presente. E come facciamo a liberarci? E a liberarci dal maligno, perché qui dobbiamo essere liberati noi. Attenzione, su questo non si sgarra. Quando portarono il ragazzo epilettico, che poi quando fu liberato disse che era un uomo, quindi faceva ancora il bambino, ma era un uomo, prima il papà lo portò dagli apostoli e gli apostoli non sono riusciti a liberarlo. E poi i loro ingegni, come mai noi non ci siamo riusciti? E Gesù gli ha detto, perché voi siete più indemoniati di quel ragazzo, come potete liberarlo? E quindi Gesù poi ha detto, taci, esci fuori, e il diavolo uscì e quello da bambino diventò grande. Quindi, prima dobbiamo liberarci noi. E come possiamo liberarci? Anzitutto rinunziare a qualsiasi legame diretto o indiretto con il diavolo, con lo spiritismo. Magari ci può essere la nonna, la zia, la cosa che praticava divinazione. Quindi, boh, quella è stata la sua vita, questa è la tua vita. Però ecco, liberiamoci da ogni legame, da ogni legame. E secondo, ecco, il Signore ce l'ha ricordato anche stamattina, perdonare. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, così il Padre vostro perdonerà. E forse noi i grandi perdoni li abbiamo fatti: hai perdonato tua moglie che ti ha tradito, hai perdonato tuo marito, hai perdonato tua suocera. Un po' più difficile, ma comunque può darsi che l'hai perdonata. Hai perdonato questa, hai perdonato. E ci sentiamo. Perdoni piccoli anche, perché anche una moschina in quel vaso di miele che tu sei, come corrompe. Quindi anche i perdoni piccoli, Gianluca, devi perdonare la mamma. Gianluca e Lilli stanno sempre a litigare, io non lo so, ogni volta che mi avvicino, quindi perdonala sta mamma, è fatta così. Quindi piccoli perdoni che però creano, fanno il passaggio a livello, bloccano. Quindi piccoli perdoni. E legarli ai piedi della croce e pregare nel nome di Gesù. Io l'ho raccontato 50.000 volte e lo racconto per la 50 volte, uno oggi. Sono importanti le rinunce. Io rinuncio e credo. Adesso sono vecchio, ma giovane prete, forse era il primo anno che ero prete, ci fu un ritiro, ancora non esisteva la Tuil, non esisteva Algaver, ed erano tutti per preti, c'erano anche dei laici, e la sera si pregava, cosa. E una sera che io lì in adorazione, la cuoca cominciò a dare in escandescenze, a bestemmiare, a cosa, e chiamarono tutti i preti. Io un po', anche se ho collaborato con padre Mario Randi, esorcista di Cameri, però mi metto un po' in agitazione, evito. Però tutti i preti, tutti furono chiamati, tutti, ci fu il preallarme. Quindi mi vennero a prendere dalla cappella e mi portarono in questo salone dove c'era sta povera cuoca che la schiaffeggiava, chi gli dava uno schiaffo, chi gli dava una cosa. Io già vedevo i titoli della prealpina lì della stampa, preti che hanno ammazzato, massacrato una donna. Io non sapevo cosa fare. Però mi sono messo lì in ginocchio, perché se non ti mettevi in ginocchio lì era. Mi sono messo in ginocchio, ho detto qualche preghiera, no, devi fare qualcosa. Allora, così, preso dalla disperazione, c'era il messale, aperto il messale e ho cominciato a dire, non ad alta voce, perché c'erano chi urlava, esci! E poi pum, 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 pum. Ma qui non usciva nessuno e si preti proprio si sfogavano su questa povera. Al che io, messo in ginocchio, lontano, lontano, ho preso, c'era cioè, questo messale e ho cominciato a leggere le rinunce. Io rinuncio a questa che era martoriata dagli schiaffi, si girò verso di me. Mi sputò, io portavo la barba, una bella barba nera, e mi sputò, mi arrivò in faccia e mi disse quanto sei antipatico. Che sei simpatica tu! Che via! E poi io, gli altri mi guardavano e poi fu la chiave, disse una parolaccia a mia madre. Mia madre! Dissero, penso come ti permetti? Allora ha preso questa cosa e ha cominciato a dire: rinuncia al peccato, rinuncia all'esenzione del male. Questa, qui c'è un urlo. Ed è finita, boh, ed è svenuta. È fine della puntata. Cioè, presero sta povera donna, non so, io poi me ne sono andato, io non mi ricordo perché mi ricordo, era il primo anno. Comunque sta di fatto che io, per me, quando sento l'oppressione degli spiriti infernali, io mi leggo ad alta voce le rinunce e il credo. Che di per sé bisognerebbe dirle ogni domenica, si dicono soltanto a Pasqua. Quindi adesso anche noi ci mettiamo in piedi e le recitiamo insieme. Per 3 volte si dice rinunzio. Rinunziate al peccato per vivere la libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato.
Rinunzio.
rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Adesso si dice tre volte credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Adesso alla fine diciamo amen. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, Signore nostro, per la vita eterna. Amen. Offertorio. Ah no, prima dell'offertorio.